www.redigio.it e la storia continua. Leonardo alla corte del Moro e il ritratto di Beatrice. Continua dalla puntata precedente. Egli avanzò fino al cavalletto posto accanto alla finestra. Una tavola di legno di dimensioni non grandi era già predisposta. I pennelli e i colori giacevano su di un panchetto. Come Beatrice udì il suono dei passi, alzò il capo con un movimento leggero. Sorrise soavemente. Lo splendore dei denti vibrò come un'espressione di vita nuova nell'arco breve e perfetto della sua bocca di porpora. Un rossore fugace si diffuse per un attimo sul suo volto pallido. Leonardo non lo vide. Egli teneva ancora lo sguardo e la fronte abbassati. Guardò nel volto Beatrice soltanto quando gli rivolse la parola. La voce di Beatrice echeggiò nell'aula della biblioteca come un vibrare di musica. Leonardo accolse nell'attimo il tremare profondo e lieve di quella voce e guardò nel volto la signora del castello. «Ecco dunque, maestro Leonardo, che vi tocca di farmi un ritratto, ma credo che al vostro talento il lavoro costerà breve tempo». Leonardo per un istante non rispose, avvinto e turbato dalla magia di quel volto sottile e di quella esile persona che stavano davanti a lui, ancora chiusi come misteri. Poi rimirò la donna più d'artista che da uomo. Si trasse da un lato, scorse il profilo quasi incidersi nella fiamma del sole che splendeva poco lontana, invadendo la biblioteca attraverso il varco ampio della finestra spalancata. Ella volle volgere ancora verso di lui la fronte, ma rapido Leonardo la pregò di fermarsi. Socchiuse gli occhi nel guardarla. Contro il raggiare diffuso del sole gli apparve il profilo già trasfigurato nell'immagine, già condotto alla perfezione e somma dell'opera d'arte. Con voce imperiosa, come se non se ne avvedesse, disse precipitosamente: «Non vi muovete da così, Madonna!» Beatrice rimase immobile. Il profilo parve incidersi assoluto, immortale, nella luce bionda quasi sbalzato di un bassorilievo d'oro. «Sta bene», riprese poi Leonardo ricomponendosi, «il vostro ritratto lo voglio dipingere di profilo, perché nel profilo è il carattere più assoluto della vostra bellezza». Tacque un istante, un singolare impaccio che egli mai aveva conosciuto. Inceppava adesso i suoi gesti e le sue parole. Afferrò la tavolozza e i pennelli e cominciò ad affrontare la tavola bianca. Un insolito tremore agitava i suoi polsi. In pochi giorni l'effigie di Beatrice si ricompose e rinacque compiutamente nel mistero delle linee e dei colori. E il lavoro procedeva rapido e intenso. Lunghe ore Beatrice sostava, intenta, davanti al cavalletto. Talvolta Leonardo parlava durante il lavoro e nel suo fluente, chiaro eloquio quella fragile, gentile bellezza che egli veniva suscitando a una vita superiore nell'arte e nell'intenso e soave gioco delle luci e nelle ombre si rivelava più perfetta. La trasparente bianchezza del suo pensiero era talvolta interrotta da frasi misteriose, non tradotte o sospese in lunghi silenzi, di cui Beatrice non coglieva il senso arcano. Soltanto quando, sopraggiungendo il tramonto, l'ombra invadeva la biblioteca e allungava gli strani giochi di linee sinuose e i profili delle cose, si alzava e rivolgeva un rapido sguardo al lavoro compiuto dal maestro. Leonardo le aveva detto: aspettate a giudicare l'artefice quando l'opera sarà compiuta. Ed ella si contentava di sbirciare con un'occhiata rapida il suo volto, nascente dalle ombre invalicabili che Leonardo aveva scelto a sfondo della sua fisionomia. Ora l'effigie poteva dirsi compiuta. Il naso sottile, la bocca esile, il mento dolcissimo e gli occhi incavati in un taglio netto e delicato, sotto la fronte sormontata dall'onda delle sopracciglia come un velo lieve, ed erano condotti a termine. Leonardo lavorava attorno alla massa folta dei capelli. Già aveva stemperato il caldo color di castano, in cui il biondo opaco della capigliatura di Beatrice si raccoglieva in riflessi che avevano una morbidezza di velluto. E con fine magistero di orafo, che ricordava tutta la squisitezza dell'arte finissima di comporre tra loro gli ori e le gemme che egli aveva preso nella bottega fiorentino di Mastro Verrocchio, veniva lentamente fregiando sul capo la rete bellissima tessuta di frange di seta, alla quale faceva corona una fila di perle. Diceva Leonardo: vorrò far sì che in queste perle opalescenti si rispecchi il pallore tremante del vostro viso e il palpito altissimo dell'animo, così come ora appaiono alle mie pupille. Beatrice aveva nuovamente sorriso. Un leggerissimo rossore aveva imporporato l'epidermide, sottile come un velo trasparente, e sotto la quale il gioco vario delle vene appariva in un intreccio fragile di vie azzurrine. Il pennello di Leonardo si soffermava attorno alle perle. Mirabile tesoro della corte di Ludovico erano quelle perle e quei gioielli che gli altri pittori della sede sforzesca avevano molte volte dipinto nelle loro tele. Ma il prodigio parve più strano a Beatrice quando osservò come, sotto il pennello di Leonardo, il mistero trasparente e squisito delle perle assumesse il palpito della vita vera. La luce si rifrangeva sul monile dipinto con la stessa varia e immobile evidenza con la quale faceva tremare il vezzo che recingeva il suo gracile collo bianchissimo. Queste perle sono per me straordinariamente difficili, ed ecco perché, pur essendo materiali, io voglio che esse raccolgano un palpito del vostro spirito e quindi siano tali da riuscire distinte da tutte le altre simili a loro, per il solo fatto che esse risplendono della vostra persona. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.